Di cosa voglio parlarvi oggi? Il tema di oggi riguarda un concetto che ho avuto modo di ribadire più volte, ma credo che sia giusto riprendere perché merita considerazione. Tra l'altro ci sono alcuni riferimenti che Franco stesso ha fatto prima che ci portano su questo tema. Il tema è il tema della grazia, la grazia divina, l'importanza della grazia, che è un dono immeritato. E noi tutti siamo qui perché siamo stati oggetto di grazia. E quindi è un concetto importante, un concetto che è giusto comprendere fino in fondo. E oggi parleremo della grazia guardandola da due angolazioni, da due prospettive. La prima, quella appunto biblica, ossia che cos'è la grazia? La grazia è l'immenso privilegio che hanno i veri credenti di essere salvati, di aver ricevuto salvezza per grazia appunto, come un dono da parte di Dio. Quindi siamo stati salvati per grazia e coloro che sono sulla via della salvezza verranno salvati per grazia. Noi possiamo essere gli strumenti per diffondere la parola, ma le persone si convertono per grazia. E non solo abbiamo ricevuto grazia per la nostra conversione, ma noi riceviamo grazia del continuo per poter crescere spiritualmente, perché questo dovrebbe essere il nostro intento, crescere verso la statura di Cristo, siamo d'accordo? E quindi abbiamo ricevuto grazia, riceviamo grazia per crescere spiritualmente, per crescere nella conoscenza del suo volere, per crescere nell'amore, per crescere nel servizio, per crescere nelle nostre scelte quotidiane. E per crescere anche nella nostra fede e nella nostra aspettativa che Dio risponda, che Dio onori la nostra supplica, che Dio onori la nostra preghiera, la nostra intercessione. Siamo d'accordo? Quindi è una grazia anche questa, è una grazia che opera continuamente. C'è un altro aspetto che volevo condividere con voi oggi e quello sul quale naturalmente concentreremo maggiormente la nostra attenzione. Per rapporto sempre alla grazia ci sono due attitudini che bisognerebbe, diciamo così, evitare di avere. La prima è quella di, ci capita e ne parleremo diffusamente, di un pochino approfittare della grazia. Siamo esseri umani. Talvolta, quando abbiamo capito che tutto è per grazia, c'è questa tentazione di approfittare un pochino della grazia, di abusare della grazia, di cullarci nella grazia. E questo naturalmente è qualcosa che va corretto. E poi c'è l'altro aspetto, che è quello tragico, che è quello drammatico, è quello di rifiutare la grazia. Rifiutare la grazia. Coloro che si dichiarano atei, senza Dio, coloro che non credono che Dio esista, rifiutano la grazia. Coloro che sono agnostici, che dicono, ci sarà, non ci sarà, ci penseremo quando moriremo, anche loro rifiutano di fatto la grazia. E in fondo anche i religiosi rifiutano la grazia, perché i religiosi di qualsiasi religione, come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, sono coloro che pensano di ottenere qualche cosa da parte di Dio in cambio di qualcosa d'altro. E quindi qualsiasi religione ci priva in fondo della grazia. Ora, visto che il tema è quello della grazia, penso che sia stato compreso da tutti, c'è un racconto biblico che si presta benissimo a parlare della grazia. E questo racconto è quello inerente a tre personaggi, riportato nel libro della Genesi. Tre personaggi piuttosto noti, quando li menzionerò, ricorderete sicuramente chi sono questi personaggi. Il primo personaggio è Abramo. Già sentito parlare di Abramo? Penso di sì. Il secondo personaggio è Lot. E il terzo personaggio è la moglie di Lot. Inquadrato, immagino, il contesto. Allora, questi tre personaggi sono tutti e tre figura di qualche cosa. Abramo è sicuramente figura dei veri credenti, ok? Un uomo di fede, un uomo imperfetto come tutti noi, imperfetto anche lui, che cioè, Il top è Gesù, il nostro maestro, colui che non ha mai commesso peccato in nessun modo. Poi ci sono degli uomini definiti giusti, che sono coloro che per grazia e per fede hanno camminato con l'aiuto di Dio. E Abramo è uno di questi che per fede ha fatto tutto quello che ha fatto. Lo dice chiaramente la parola di Dio. Quindi Abramo, come dicevamo, figura dei veri credenti. Poi abbiamo Lot, e su Lot spenderemo qualche parola oggi. Lot è la figura di quei credenti che, pur amando Dio e credendo in Gesù, in un modo o nell'altro un po' oscillano, tentennano. Ci siamo dentro tutti in fondo, ci arriveremo fra un attimo. Perché? Perché sono molto attratti da ciò che la vita terrena, la nostra vita terrena, ha da offrire. Quindi ci sono in questa vita terrena delle cose belle, delle cose desiderabili, e anche noi che siamo nati di nuovo, che siamo credenti, non riusciamo a sempre costantemente avere il nostro sguardo sul maestro, ogni tanto ci guardiamo in giro, capita o no? Vero o non vero? Ok. Quindi Lot è un po' la figura di noi quando ci comportiamo in questo modo, siamo attratti da ciò che la vita terrena ha da offrire, e tra l'altro Lot è anche figura di coloro che hanno poca dimestichezza, non grande dimestichezza con i principi della parola di Dio e le tante esortazioni che ci sono nella parola di credere, di avere fiducia in Lui, di voler camminare con Lui. Siamo figli di Dio, siamo figlie di Dio, talvolta vogliamo fare di testa nostra, vogliamo dimostrare che ce la possiamo fare da soli. Quindi in qualche modo escludiamo il Signore dal nostro cammino, dalle nostre prove, dalle nostre difficoltà. Ok? E poi infine la moglie di Lot, che è figura di tutti gli altri, quindi di coloro che in fondo rifiutano la grazia. Ora, io parto da questo presupposto, e il mio presupposto di partenza è che noi tutti ci troviamo in una posizione intermedia tra quella di Abramo e quella di Lot. Possiamo dire così? Qualcuno magari è più vicino a Lot, qualcuno magari è più vicino ad Abramo. Voglio credere che non ci troviamo in una posizione intermedia tra Lot e la moglie di Lot. Siamo d'accordo? Quanti sono contenti di questa notizia? Io do per scontato questa cosa, ok? Bene, partiamo da questo presupposto. Quindi la prima domanda che dobbiamo farci è: chi era Lot? Allora, molti lo ricorderanno, lui era nipote di Abramo, era figlio del fratello, ed è stato suo accompagnatore insieme alla moglie di Abramo e anche al papà di Abramo, nella sua trasferta da Ur dei Caldei fino alla terra promessa, fino a Canaan. Sappiamo che Dio ha chiamato Abramo, anche lì per grazia. Lui era lì a Ur dei Caldei, Dio si è rivelato, ma lui non sapeva nulla. E gli ha detto: lascia tutti quanti, parenti, conoscenti, prendi, parti e vai dove io ti dirò. E lui, per fede, ha ascoltato la parola del Signore. Va bene, quindi abbiamo Lot che lo ha accompagnato. Insieme a un certo punto fanno una capatina in Egitto, poi dall'Egitto tornano e si ritrovano nuovamente a Betel. E a Betel decidono di separarsi. Motivo? Eccesso di benedizioni. Bene, vero? Perché? Perché entrambi erano molto ricchi dal punto di vista del loro bestiame, dei loro servi. Diciamo che Abramo è stato molto generoso nei confronti di suo nipote, perché lui era il patriarca, poteva dire: fin quando sono in vita io, è tutta roba mia. No, ha permesso che Lot avesse il suo bestiame e potesse anche lui arricchirsi, al punto che i servi di entrambi cominciano a discutere, litigano, questo è mio, questo è tuo, questo è, e a un certo punto dicono: no, dobbiamo separarci. E Abramo naturalmente dà a Lot il privilegio di poter scegliere dove andare. E Lot che fa? Si guarda in giro, vede un luogo che chiaramente lo attira e decide di andare verso est, verso quel luogo. E quindi parte. Va verso la fertilissima pianura del Giordano. E ci va naturalmente con tutti i suoi possedimenti, con tutti i suoi servi, con tutte le persone che sono con lui. Qual è il problema? perché c'è sempre un problema, in quella zona ci sono diverse città e tra queste città la più tossica, se mi passate questa espressione, si chiama, degli esperti della parola di Dio, ottimo, si chiama Sodoma. E Sodoma è la dimora di gente totalmente immorale, totalmente perversa, totalmente malvagia, ma totalmente. E noi dovremmo stare attenti a dire, perché senza la grazia di Dio potremmo essere stati come loro. Quanti sono d'accordo con me? Ok. Quindi sono talmente malvagi che Dio è costretto a decidere la distruzione di Sodoma. E di Gomorra, ma ci concentriamo oggi su Sodoma. Ora, la cosa interessante è come Dio opera. Dio opera in questo modo. Dio si presenta tramite una teofania, tre angeli, tre uomini, non si capisce bene, ma comunque si presenta ad Abramo e gli rivela: io voglio distruggere Sodoma. Glielo rivela. E a questo punto Abramo intercede per chiedere a Dio di non farlo. Perché? Perché sa chi abita a Sodoma. Lot. E allora intercede. Qui ci abbiamo, in Genesi 18, non c'è bisogno che lo prendiate adesso, abbiamo questa conversazione tra Abramo e Dio. Ora, per essere molto chiari, Abramo intercede in favore di questi che stanno per essere condannati da parte di Dio, non perché è migliore di Dio, ma perché lo Spirito di Dio gli mette questo peso nel cuore. Okay. E quindi Abramo dice, ma se ci fossero 50 giusti, la distruggeresti ugualmente? No, se ci fossero 50 giusti non la distruggerei. Se fossero 45, 40, 30, 20, 10! Si ferma a 10 e dice, se ci fossero 10 giusti, non la distruggerei. Siccome viene distrutta, vuol dire che non c'erano 10 giusti, per essere molto chiari. Ok, ora, di questi tre angeli, di questi tre uomini, due poi arrivano a Sodoma. E perché ci vanno a Sodoma? Vanno a Sodoma per due ragioni. La prima, per comprendere se le cose stanno proprio così, come si è sentito presso il trono di Dio. Se la cosa è davvero così grave. E quindi vanno lì per sincerarsi di come stiano davvero le cose. E il secondo motivo per il quale vanno a Sodoma è per dare a Lot e ai suoi familiari una chance, una possibilità, la possibilità di salvarsi dalla distruzione. La grazia di Dio. La grazia di Dio. Ma ecco che cosa succede. Vi sto rinfrescando la memoria perché so che sono passaggi della scrittura che alcuni conoscono bene. Ma che cosa succede? Verso sera questi uomini o questi angeli, questi rappresentanti di Dio arrivano a Sodoma. E Lot, dice la scrittura, è alle porte della città. Piccola parentesi. Alle porte della città in quell'epoca ci stavano i giudici, ci stavano gli anziani, ci stavano i commercianti, ci stavano le persone benestanti, le persone influenti. Quindi comprendiamo che Lot è alle porte della città perché è una persona verosimilmente benestante, verosimilmente influente e quindi in qualche modo connessa con Sodoma. Ok? Lui è alle porte della città, però la scrittura ci dice anche in Seconda Pietro che lui, dal punto di vista di Dio, era un uomo giusto. È un uomo giusto. Perché lui stava male nel vedere quello che succedeva, ma però ha deciso di convivere con questo contesto. Questo era il suo combattimento interiore. Allora lui alle porte della città vede questi due uomini arrivare e sapendo di cosa siano capaci i suoi concittadini, delle cose più atroci, schifose, sapendo questo, dice loro, venite come ospiti a casa mia. Questi dicono, no, ma noi rimaniamo qua sulla piazza, no, venite a casa mia. E quindi li invita a casa sua, naturalmente esercita ospitalità, dà loro da mangiare, affinché siano naturalmente rifocillati, ma prima che possano andare a dormire succede qualcosa. La casa di Lot viene circondata da uomini, sodomiti di ogni età, dice la scrittura, vecchi e giovani, di ogni classe sociale, circondano la casa di Lot per costringerlo a consegnar loro i suoi ospiti. Allora uno dice: hanno circondato la casa di Lot per consegnargli gli ospiti affinché potessero offrire loro un bel cocktail di benvenuto. Sarebbe bello, ma non è così. Non è così. Infatti dice la scrittura che loro volevano abusare di questi uomini. Uomini che non si vergognano minimamente di dire: fai uscire i tuoi ospiti che vogliamo abusare di loro. Nessuna vergogna. Cioè, per noi è normale. Questo è il nostro benvenuto ai tuoi ospiti. Allora, Lot, per proteggere i suoi ospiti, per proteggere i due angeli, i due inviati di Dio, ma sbagliando clamorosamente nel suo ruolo di padre, addirittura offre loro due sue figlie non ancora sposate, vergini, per placarli. Ma Dio questo non lo permette. E a questo punto sono i due angeli che intervengono. E intervengono colpendoli immediatamente di cecità. Ok? Vi ricordate? Vogliamo leggere insieme? In Genesi capitolo 19, dal versetto 12. Genesi 19, versetto 12. Ma la cosa incredibile, se mi permettete una piccola ulteriore parentesi, è il versetto 11, perché il versetto 11 dice che quando sono stati colpiti di cecità, questi qui ci hanno messo un attimo ad andarsene. Cioè questi qui erano lì, ciechi, a tastoni cercavano la porta per poter comunque dar seguito ai loro intenti, cioè malati fino in fondo. Ci siamo? Mi state seguendo? Versetto 12. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Naturalmente gli angeli. Fa uscire da questo luogo generi, figli e figlie, chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora, versetto 14, allora Lot uscì, parlò ai suoi generi. Ascoltatemi bene, versetto 14 è importante. Parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Versetto 16, ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare la grazia. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Ora, il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è molto semplice: grati per la grazia. Grati per la grazia di Dio della quale siamo stati oggetto. Perché? Ci sono proprio questi due versetti, il versetto 14 e il versetto 16, che ce lo fanno comprendere. Al versetto 14 leggiamo che nonostante l'invito a fuggire, i generi di Lot non lo prendono sul serio, non danno importanza alle sue parole e così facendo influenzano le loro mogli e influenzano tutto il resto della famiglia, condannando tutti quanti a morte certa, morte fisica e morte eterna, il rifiuto della grazia. Rifiuto della grazia. Lui ha detto loro: la città sta per essere distrutta, possiamo salvarci, venite con me. Ultima risata. E il versetto 16 ci dice che sebbene Lot indugi, perché è scritto che lui indugia, quegli uomini, quegli angeli, prendono lui, la moglie e le sue due figlie nubili, non tutte le figlie, ma le sue due figlie nubili, le prendono per la mano. Magari uno dei due ha preso lui e sua moglie, l'altro ha preso le due figlie e sono partiti. Li hanno trascinati fuori dalla città. E il motivo lo abbiamo letto in questo versetto 16. Perché il Signore ha deciso sovranamente che lo voleva risparmiare, perché fosse oggetto della sua grazia. Allora qui si apre poi tutto un dibattito che non apriremo questa mattina, tra due posizioni, quella di Calvino, quella di Arminio, in funzione della grazia, dove Calvino sostiene che la grazia è un dono di Dio e che l'uomo non può fare assolutamente nulla per intercettarla, è un dono di Dio, punto. Arminio invece sostiene che sì, la grazia arriva e poi l'uomo però che decide sì o no. Non entriamo in questo dibattito oggi, ma è buono saperlo a livello culturale. Ma la domanda che possiamo farci oggi noi è questa. Come mai la scrittura dice che Lot indugia? Cioè, e soprattutto come mai sua moglie, qualche ora dopo, durante la fuga, decide poi di disubbidire alle ordini degli angeli e quindi si gira verso Sodoma, muore all'istante e diventa, come sappiamo, una statua di sale. Per quale motivo? Perché entrambi dovevano sostenere un enorme sforzo, lo sforzo di separarsi da qualche cosa di importante. Per lui uno sforzo grande, per lei uno sforzo insuperabile, più grande di lei. Allora, entrambi hanno dovuto chiaramente superare lo scoglio di doversi separare dalle loro ricchezze. Erano ricchi. Doversi separare dai loro privilegi, doversi separare dalle loro amicizie con persone influenti. Lui stava alle porte della città e quindi conosceva tutti quelli che stavano alle porte della città. Dovevano separarsi di servi e serve. Dovevano separarsi verosimilmente di un'abitazione meravigliosa. Dovevano separarsi di mobili pregiati, dovevano separarsi di vestiti firmati, per dire. Dovevano separarsi dai cibi squisiti che mangiavano ogni giorno, dovevano separarsi dalle feste a ripetizione che si facevano a Sodoma, dovevano separarsi da quasi tutti i loro familiari. E questa è una cosa difficile, separarsi dai propri familiari che rifiutano la grazia. E sicuramente per la moglie di Lot lo sforzo insuperabile era quello di separarsi. E tra l'altro c'è un riferimento in Ezechiele 16 a proposito della città di Sodoma, doversi separare da una città in cui prevaleva l'orgoglio, la superbia, non c'era nessuna pietà per gli afflitti, i bisognosi, i poveri, e in Sodoma regnava ozio, apatia, indifferenza. Quindi, oltre a determinati peccati di natura sessuale, in Sodoma c'erano anche tanti altri problemi. Detto tutto questo, domanda legittima, ma tutta sta storia come si applica a noi oggi? Beh, cominciando con il premettere che non c'è nessun problema al fatto di, se ne abbiamo l'opportunità, in Occidente ne abbiamo in generale, non c'è nessun problema nel fatto di vivere bene, nel fatto di mangiare bene, nel fatto di vestirsi bene, nel fatto di poter godere del frutto del nostro lavoro. Questo non è in sé un problema. Ciò che però non va troppo bene è il fatto, ascoltatemi bene, è il fatto di interagire tanto e in via prioritaria con ciò che questo mondo ha da offrirci e molto meno e in via subordinata con ciò che il maestro considera importante, con ciò che il maestro considera utile, con ciò che il maestro considera apprezzabile e soprattutto con ciò che il maestro ha promesso di ricompensare per l'eternità. Perché ogni nostra scelta, in accordo con il suo volere, riceverà premio eterno. Eterno! Non sappiamo con quali modalità, con precisione, ma non importa. Ci sarà una riconoscenza eterna nei confronti di tutte le opere che noi abbiamo compiuto in ubbidienza alle sue indicazioni. Siamo d'accordo? E questo naturalmente deve indurci a essere magari un pochino più motivati. Eppure, ciò che succede è che, come Lot, pur dispiacendoci di alcune cose, pur dispiacendoci di alcuni nostri comportamenti, noi facendo molto affidamento tutti quanti, mi ci metto per primo, facendo molto affidamento sulla grazia del Signore, approfittando un pochino della grazia, abusando un pochino della grazia, cullandoci un pochino nella grazia, talvolta noi ci diciamo determinate cose. Per esempio potremmo dirci, il Signore è buono, il Signore è un Dio d'amore, lo diciamo, il Signore è buono, il Signore è un Dio d'amore, e poi c'è quella classica frasetta, e poi il Signore odia il peccato, ma non il peccatore. E giustamente un teologo un giorno ha detto, sì, ma non è che lui mandi il peccato all'inferno, ci manda il peccatore. Quindi attenzione a non approfittare, a non abusare della grazia. Noi tutti commettiamo dei peccati, ci mancherebbe altro. Ma ciò che dovrebbe normalmente succedere è che quando sbagliamo dentro di noi ci sia un peso, un qualche cosa che ci induce a dire no, questo è sbagliato, questo non va bene, e quindi devo lavorarci con l'aiuto di Dio. Siamo d'accordo? Altrimenti nel momento in cui uno dice Dio è amore, Dio è grazia, Dio tollera, chiude gli occhi, eccetera, eccetera, cominciamo a rischiare di assomigliare a Lot e quindi di essere uomini e donne che si cullano nella grazia. C'è un'altra frase che potremmo utilizzare, magari per giustificare la nostra non grande assiduità agli incontri, per esempio i culti e quant'altro. Ogni tanto la buttiamo là. E allora potremmo dire, ma io sono una persona molto impegnata. Sì. E quindi che cosa c'è di male nel dedicarmi ai miei interessi? Cosa c'è di male nel dedicarmi alle mie passioni? Allora, in sé non c'è nulla di male, dipende molto da dove si collocano i tuoi interessi e le tue passioni per rapporto a quello che è il volere di Dio per la tua vita. È tutto lì, è una questione di priorità, non è una questione che non dobbiamo avere passione o dobbiamo avere interessi, ma nel nostro cammino con Dio dove si collocano queste cose. Infine noi potremmo dire, quando ci capita di esagerare un pochino nella nostra irruenza, no? Perché magari siamo un po' frustrati perché il nostro interlocutore, chiunque egli sia, non fa quello che noi vorremmo che facesse e ci troviamo quindi in una situazione in cui ci consideriamo trattati ingiustamente. Allora ci diciamo, se non alzi la voce e non picchi pugni sul tavolo, praticamente non succede nulla, non ottieni un bel niente. E quindi giustifichiamo la nostra attitudine un tantino aggressiva, dove svestiamo i panni del cristiano, vestiamo i panni di uno qualsiasi, diciamo tutto quello che abbiamo detto, abbiamo da dire, dopodiché ci rivestiamo i nostri panni, liquidata. Anche lì c'è il rischio di abusare un attimino della grazia di Dio. In Matteo, capitolo 16, versetti 24 e 25, c'è scritto così, e qui è il Signore che parla, è il Signore Gesù che parla, e dice: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la sua vita, chi vuole preservare la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà, la troverà. Ora, devo dirlo, e devo dirlo naturalmente a me stesso e a tutti voi, c'è una croce da portare. Lo dice Gesù, non lo dico io. C'è una croce da portare. In termini di rinunce, in termini di priorità, in termini di scelte, in termini di organizzazione delle nostre agende. Quanti dicono amen? Timido amen. In termini di cose da fare e cose da non fare. Cose da fare, amare, rispettare, servire, perdonare. E le cose da non fare. Contare, per esempio, sulle proprie forze, giudicare, insultare, criticare. C'è una croce da portare in termini di pratiche consigliabili e pratiche sconsigliabili. Tra quelle sconsigliabili, i pettegolezzi, la pigrizia, le bugie, il rancore. E tra quelle consigliabili solo due. La lettura di sto libro, lo dirò fino a quando ho un fiato, la lettura di questo libro e la preghiera. Queste sono le pratiche consigliabili per i figli di Dio. Ora però, perché lo so come funzionano queste cose, quando uno dice c'è una croce da portare, comincia un sentimento depressivo, l'asticella è sempre più alta, non ce la farò mai. Ma non è così. Questa croce non comporta solo dei doveri, degli obblighi, dei sacrifici, ma questa croce in realtà comporta degli enormi privilegi. Ci sarebbe stato bene un amen. Dei privilegi sia per l'eternità, lo abbiamo appena detto, una ricompensa individuale per l'eternità, ma anche dei privilegi attuali, validi per il nostro oggi, per il nostro presente. Uno fra tutti, Michea 7,7 dice: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. E non è un privilegio questo? Spererò nel Dio della mia salvezza e Lui mi ascolterà. Mi ascolterà, Lui agirà, Lui interverrà, Lui opererà a sua discrezione, ma mi ascolterà, non ignorerà la mia preghiera, non la disprezzerà. Bellissimo versetto. E quindi noi abbiamo da questa promessa la garanzia dell'ascolto delle nostre preghiere, delle nostre suppliche, della nostra intercessione, per i nostri bisogni e per i bisogni di coloro che ci sono cari. E quindi che si tratti di guarigione, di un posto di lavoro, di un sostegno morale, del perdono, della capacità di perdonare, nuove forze, nuovo entusiasmo, nuovo zelo, più pazienza, più tolleranza, minor perfezionismo, minore propensione alla critica, maggiore capacità di resistere a determinate tentazioni. Tutto questo il Signore ce lo dà in risposta alle nostre preghiere, in risposta al nostro privilegio di poter dialogare con Lui e di poter esporre a Lui ciò che viviamo. Non è un privilegio questo? C'è una croce da portare, ma in fondo è una croce piacevole da portare. Certo comporta dei doveri, certo comporta delle responsabilità, certo comporta dei sacrifici. Ma che gioia poter portare questa croce. Ora, la preghiera. Pregare insieme. L'incontro di preghiera non è, diciamo così, frequentatissimo. E lo diciamo. E oggi non sono qui per dire tu. Sono qui per dire semplicemente che l'incontro di preghiera è fondamentale per crescere insieme e per affidare insieme le cose che succedono nelle nostre vite al Signore. E quindi in realtà non partecipare all'incontro di preghiera non è tanto una colpa, ma è un'occasione mancata. Un'opportunità trascurata, un privilegio lasciato da parte. E quindi in questo senso vi incoraggio a unirci, a unire le forze in ciò che viene fatto, anche, per esempio, durante l'incontro di preghiera del mercoledì. So che tutti quanti abbiamo degli impegni, l'abbiamo detto prima, ci mancherebbe altro, ma tra, come mi è capitato di dire già una volta, tra il venire sempre e il non venire mai, ci sono diverse possibilità intermedie. Quindi, per concludere, abbiamo bisogno della grazia, siamo grati della grazia, noi non vogliamo cullarci nella grazia, naturalmente se siamo qui non abbiamo voluto in nessun modo respingere la grazia o disprezzare la grazia, siamo stati salvati per grazia, cresciamo per grazia, cresciamo spiritualmente per grazia e quindi siamo grati a Dio per la grazia e vogliamo trarre insegnamento da questo insegnamento, da questa storia riguardante Lot, affinché sì, siamo magari a metà strada tra il comportamento di Lot e quello di Abramo, beh, cerchiamo di muoverci verso Abramo, perché Lot, per quanto fosse uomo giusto, come abbiamo visto, è stato salvato per grazia. È stato preso, salvato da parte di Dio. Ok? Quindi non abusiamo della grazia. Siamo grati per la grazia. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, grazie. Grazie, ti siamo davvero, appunto, grati per la tua grazia. Se siamo qui in questo luogo questa mattina per celebrarti è per grazia, perché ti è piaciuto, Signore, salvarci, farci conoscere l'Evangelo e darci la fede necessaria perché potessimo fare un passo verso di te e ricevere tutto ciò che hai preparato per noi. Quindi, prima di ogni altra considerazione questa mattina, vogliamo esprimerti gratitudine e riconoscenza per ciò che tu hai fatto unilateralmente, per come tu ti sei mosso verso di noi e così come nel caso di Lot hai voluto intervenire perché tu hai scelto di farlo sovranamente, Signore. E quindi ti benediciamo per questo, ti siamo grati per questo e vogliamo renderti grazie per il tuo aiuto che ci provvedi. Abbiamo sentito Michea 7:7, quanto tu voglia ascoltare la nostra preghiera, ascoltare la nostra supplica. E tu conosci, Signore, i bisogni di ciascun mio fratello e di ciascuna mia sorella. E quindi oggi, Signore, insieme, in pari consentimento, vogliamo portare a te i nostri pesi, ai piedi del tuo trono. Dirti, Signore, tu vedi le situazioni nelle quali ci troviamo, tu vedi i problemi che dobbiamo affrontare, tu vedi, Signore, quelle circostanze così avverse, così difficili, nelle quali noi ci diciamo che non abbiamo nessuna forza e nessuna idea di come poter uscire da queste medesime circostanze. Ebbene, Signore, nel nome di Gesù, grazie che in questo giorno possiamo insieme portare ognuno di noi il suo peso, il suo fardello, la sua preoccupazione, la sua angoscia, la sua paura e venire davanti a te e dire: Signore, occupatene tu, Signore. Tu hai promesso di ascoltarci e grazie, Signore, perché in questo momento tu stai ascoltando la mia, la nostra supplica, la nostra richiesta, la nostra preghiera, la nostra intercessione. E Signore, grazie per come risponderai, perché tu non ascolti per il piacere di ascoltare soltanto, ma tu ascolti perché è un piano. Grazie per il tuo piano e grazie per la tua risposta alla nostra supplica, alla nostra preghiera, nel nome di Gesù. Amen. Amen.